Allora, cominciamo, buonasera. L'inizio dell'Officina del Racconto è stato anomalo lunedì l'altro, l'incontro con Giorgio Gaber, anomalo per il luogo che non era un luogo adatto a fare questo lavoro. Il luogo adatto a fare questo lavoro è questo qui, nel senso che noi non vogliamo fare delle chiacchierate, ma vorremmo cercare di comunicare in qualche modo il contenuto di un'esperienza. Quest'anno io riassumo quello che ho già tentato di dire nell'incontro con Gaber. Quest'anno l'Officina del Racconto ha un oggetto particolare, un argomento particolare che è un problema e sul quale, se potete spegnere dicevo, c'è un problema particolare che è di cui io mi sono andato rendendo conto durante gli anni, che è questo, insomma, abbiamo, c'è una tendenza nella narrativa, nella letteratura, ma credo anche nell'arte, nella musica, a considerare la parola come una, la parola letteraria, la parola poetica, come una suprema distrazione rispetto a qualcosa che non si può guardare, che noi chiameremo il nulla, o, come direbbe Foscolo, una forza operosa che affatica tutte le cose di moto in moto. Da cui, diciamo, ci si deve salvare attraverso un umanesimo. La metafora creata da Alessandro Baricco, del musicista, del pianista che suona e che passa la sua vita su una nave senza aver mai conosciuto la terraferma, è l'esempio di questo. Ecco, è come un suonare il mare, è evidentemente il nulla. E l'artista è un uomo che è nato già nel nulla e suona e crea questa suprema, meravigliosa distrazione che è necessaria per poter vivere. Esiste però un'altra concezione della parola, della letteratura, secondo cui invece la parola fa i conti con l'evento, cioè qui l'oggetto, quindi, della parola non è una ultima pulsione autoreferenziale, in cui la parola, diciamo, rimanda ultimamente a se stessa, perché ciò che copre, il fondale, ciò di cui è fondale, la parola è come un fondale, non si può mai guardare, è ciò di cui non bisogna parlare. Esiste invece appunto un'altra concezione in cui non è il nulla da coprire il punto originario dell'esperienza letteraria e artistica, ma è l'evento da riconoscere, l'evento che chiede, come diceva Milo De Angelis qualche sera fa per chi c'era al Palazzo della Triennale, Milo De Angelis che è un grande poeta, diceva come i luoghi, dice, io cammino per la città, vedo dei luoghi e questi luoghi mi chiamano e chiedono di avere un nome, di avere una parola. Abbiamo quindi la letteratura non come luminaria, come fuoco d'artificio, ma al contrario come uno spegnimento di luci, in modo che lo sguardo sia attento all'evento che la letteratura, che la parola vuole celebrare, vuole segnalare, vuole comunicare. Grande esempio di questa seconda versione è quell'immenso scrittore che è Raymond Carver, che invito tutti a leggere perché è stato uno dei giganti del secolo, testa e conclusa. Per questo motivo io ho invitato Roberto Cavosi. Roberto Cavosi è bolzanino di origine, no, meranese d'origine, volevo offenderti.
Mi confondo con i meridionali. Scherzo,
Ma romano d'adozione ormai da molti anni a Roma, è uno dei migliori drammaturghi della mia generazione, della generazione insomma intorno ai 40 anni, uno dei pochi drammaturghi, perché il teatro italiano ha come cancellato una generazione intera di attori e di drammaturghi, ponendo sempre solo l'accento sulla regia, cioè sull'interpretazione, dove l'interpretazione era qualcosa che contava più del testo. Per fortuna i testi hanno continuato a essere scritti e Roberto Cavosi è uno dei migliori, uno dei più bravi, è anche uno di quelli che più, anche quando si leggono, Giovanni Testori diceva che il teatro non comincia sul palcoscenico, ma comincia nella lettura. E quando voi leggete un testo di Roberto Cavosi, di qualunque cosa parli, voi vi accorgete dell'enorme concretezza della sua parola, del suo immediato riferimento a cose, a fatti, della sua teatralità, cioè del fatto che sono parole fatte per essere dette, per diventare corpo, per agire di fronte ad altre parole e ad altri corpi, e per combattere, per giocare una partita. Quindi una parola che può essere tutto fuorché illusione, secondo me. Allora io ho chiamato Roberto Cavosi, che è uno che lavora tanto, no? Perché poi per queste cose si può diventare bravi solo se si lavora tanto, se si fa tanto. E vorrei che Roberto Cavosi vi raccontasse un po' la sua storia, che cosa significa la scrittura teatrale, e poi nel corso della chiacchierata faremo le domande necessarie. Vai.
Vado. Buonasera. Vi faccio un piccolo excursus, un piccolo riassunto della mia esperienza di vita e di teatro, che in qualche modo, per fortuna, nella mia vita hanno trovato un punto di contatto. Quindi vita e professione, per quanto mi riguarda, hanno trovato una strada comune. Non spaventatemi, ma voglio cominciare da un piccolo episodio che mi è capitato quando avevo 6 anni, ma poi farò dei salti. A 6 anni i miei genitori a Natale mi regalarono una pistola. Un bel regalo, normale per l'epoca, naturalmente era finta. Il giorno dopo andai da un mio amico, al quale invece i genitori regalarono un burattino, e io vidi sta fare, dico: ma cos'è, a cosa serve? E lui mi fece vedere, dice: guarda, questo è un burattino, era un diavoletto che io tuttora conservo. E rimasi affascinato da questo oggetto, non avevo mai visto nulla di simile e mi sembrava incredibile. Allora, poiché la pistola appunto non era vera, gli chiesi di fare uno scambio e lui mi diede questo burattino. E da lì, il mio amico, no, adesso è architetto, ma c'è stato destino per destino. Io poi in realtà sono molto vanitoso, e quindi ci tengo a citare questo episodio, perché nel William Meister di Goethe il protagonista comincia proprio con i burattini, e io questo a 20 anni lessi William Meister, e quando l'ho lessi dico: ma vedi, però allora forse c'era, no? E lì cominciai, ogni 10 che prendevo a scuola i miei genitori mi regalavano un burattino nuovo, io andavo nelle scuole, negli ospedali, facevo insieme a un altro amico, avevo messo su questa piccola compagnia ed è stato l'unico momento che feci veramente i soldi con questo mestiere, perché mi davano delle gran 100 lire e potevamo comprarci delle pizze, che all'epoca era una gran cosa, quindi lì lo feci veramente a scopo di lucro e con grande successo. Da qui posso saltare tranquillamente ai 14 anni, quando in una serata di febbre altissima, leggendo Topolino, c'era Pippo che andava alla scuola d'arte drammatica Silvio da Nemico. Dico, cosa sarà questa cosa? Allora andai a cercare sull'elenco e trovai su quello di Roma appunto la scuola d'arte drammatica Silvio D'Amico. Telefonai, mi diedero tutte le coordinate e decisi che la mia vita doveva essere giocata su un palcoscenico. Pensate che grandi prospettive esistenziali leggendo appunto Pippo. Però fortunatamente facevo il liceo classico. E dico fortunatamente perché ebbi due fortune da un certo punto di vista. Una, il liceo classico con un certo tipo di cultura, quindi poi un approfondimento soprattutto negli anni del liceo e non del ginnasio di tutta la tragedia greca, che mi tornò utilissima quando decisi di fare l'autore. Io al momento volevo fare l'attore, non avevo altre, ero il famoso uomo esteta di Kierkegaard, ero proprio la prima fase, insomma. E poi ecco l'altra fortuna, che lo fece negli anni 70. Io la considero tale perché erano anni fortemente politicizzati, magari in maniera molto schematica, molto netta, con dei chiari scuri che poi diventavano scuri chiari secondo dove si voleva stare, però di fatto erano anni in cui la lotta sociale, una lotta anche un po' biblicamente classista delle volte, però molto netta e molto forte, mi diedero degli impulsi estremamente profondi, credo, soprattutto a posteriori li ho considerati tali. È anche una famiglia molto, molto credente, quindi avevo questo doppio aspetto che in me si formava anche senza volerlo, insomma, quindi una grande forza religiosa da una parte, quindi un atteggiamento anche verso le classi più deboli viste da un punto di vista religioso da una parte, e un atteggiamento di grande forza sociale dall'altra, che vivevo a scuola. Due aspetti che andavano un po' per conto loro in quel momento, insomma, un po' da una parte, un po' dall'altra, però esistevano. E questo mi tornò utile quando cominciai a scrivere. E nel frattempo finì il liceo e volevo fare appunto l'accademia, come vedete, mi misi una condizio sine qua non. O entro in accademia o mi faccio missionario. Per fortuna entrai in accademia, mi presero, feci questo concorso e cominciai a fare l'attore. Una carriera d'attore anche interessante per i registi con cui ho lavorato. Poi magari si può tornare al discorso appunto che diceva Doninelli sul questo rapporto univoco che esiste nel teatro italiano, però c'è di fatto che comunque ho lavorato con Ronconi, con Squarzina, col povero Secchi, con Trionfo, quindi tutti i registi comunque hanno un approfondimento verticale sul testo profondissimo, e infatti più recitavo e più io lavoravo con questi registi, maggiormente mi rendevo conto che il lavoro dell'attore per me era limitato. Mi interessava molto di più la lettura che loro facevano del testo, mi interessava di più tutto l'oggetto teatrale nella sua globalità, quindi questa forza che esprime il palcoscenico, ma non soltanto attraverso l'esecuzione di un singolo, perché così mi sentivo come un violinista all'interno di un'orchestra, ma ciò che vedevo che mi interessava di più era proprio tutta la macchina teatrale. E un po' timidamente cominciai a scrivere qualche testo, mentre ero in tournée strappando dei mesi all'università. Avevo cominciato l'università, quando finivo una tournée tornavo a casa, facevo un esame e poi ripartivo. Dopo un po' smisi di fare gli esami all'università e quel mese di buco lo usavo per scrivere dei testi. Erano testi che soddisfavano molto un mio bisogno formale di teatro, cioè nel senso pensavo, dico, ma se io vado a teatro da spettatore, no? Cosa mi piacerebbe vedere rappresentato in palcoscenico? E scrivevo un po' in funzione di questo mio bisogno. L'esempio, diciamo, il primo testo è Lauben, il primissimo testo che ho scritto, un testo, il primo proprio, sono molto, molto affezionato a questo testo. Una storia di due prostitute nella Merano asburgica di fine Ottocento, una storia di due donne che si contendono un figlio. La più giovane è incinta, la più anziana non vuole questo figlio, vorrebbe che la più giovane abortisse, mentre la più giovane vorrebbe condividere con questa donna più anziana di lei questo bambino, quasi questa donna fosse il padre del bambino. Vorrebbe creare una sorta di famiglia utopistica, finché arriva un ufficiale asburgico che, per una sua morale molto costruita ma interessante, dice: a Parigi Eiffel sta costruendo una torre più alta di tutte le morali, a Vienna ci sono famiglie borghesi che si tradiscono dalla mattina alla sera alla luce del sole. In virtù di questa sua visione della vita decide che vuole accollarsi la paternità di questo bambino. Se io ti sposo, non ti amo, amo il figlio che porti, voglio costruire una famiglia con te, perché sei una prostituta, so che conosci tutti i meccanismi della degradazione, quindi se io ti elevo socialmente sono sicuro che costruiremo una famiglia che funzionerà. Allora questa prostituta gli confessa fintamente di aver abortito e questo ufficiale se ne andrà. E la pièce finisce con queste due donne insieme che decidono finalmente di vivere insieme con questo bambino che in realtà deve nascere, insomma. E quindi la più giovane riesce nel suo intento, nel suo piano di costruire questa sorta di strana famiglia sui generis, in qualche modo. È un testo diviso anche questo, come spesso mi accade, però in maniera non strutturata coscientemente in tre fasi, in tre blocchi. Quindi è un atto unico, però chiaramente diviso in tre parti, che è un mio modo di scrivere, ma che magari vedremo forse dopo. La sorte mi portò a recitare nel Campiello. Girai tutto il mondo con questo spettacolo, dagli Stati Uniti all'Europa, finché andai in Cina. Lì in Cina finiva la tournée, mi feci spostare il biglietto d'aereo di un paio di mesi e rimasi a girovagare per l'Asia, Hong Kong, Macao. Sapevo che a Manila il 3 agosto un mio amico sarebbe andato a trovare dei padri missionari e ci eravamo dati un fantomatico appuntamento, il 3 agosto davanti alla cattedrale di Manila. Lì andai e lui mi portò appunto da questi padri missionari, i quali mi dissero: ma Roberto, se hai coraggio, vuoi venire con noi nel Mindanao? Il Mindanao è una regione dilaniata dalla guerriglia, una guerriglia soprattutto all'epoca, parlo dell'87, violentissima. E quando mi dissero: c'hai coraggio, io non da buon occidentale spavaldo non riuscii a dire di no e partii con loro e andai nel Mindanao. E qui mi trovai da un giorno all'altro in una situazione veramente, veramente complicata, dove si sparava, dove mi trovavo in mezzo appunto a queste sparatorie, mi trovavo in mezzo a degli assalti, a una povertà assoluta e dove tutti i miei canoni di bravo figlio occidentale in qualche modo si scombinarono. Una frase che mi dissero questi missionari che ha segnato poi, diciamo, il mio percorso di autore era che se esiste un terzo mondo significa che abbiamo sbagliato tutti quanti. Ma l'importante non è tanto gli aiuti economici che possono arrivare nel terzo mondo, quanto un cambio di mentalità. Finché esiste questa mentalità nell'uomo è evidente che continuerà a esistere un terzo mondo, indipendentemente dagli aiuti economici che si possono mandare. È una frase poi che mi venne detta un giorno abbastanza divertente, in cui arrivarono degli scatoloni della Caritas pieni di cappotti, che nelle Filippine naturalmente non servivano a nulla, e quindi questi missionari dovevano tagliarli per recuperare almeno e fare qualche copertina, perché non c'era altro modo di utilizzarli. E io, tornando in Italia, questa frase cominciò a frullarmi molto nella testa, ma parecchio. Non sapevo neanche come prendere, poi stavo cadendo in vecchi errori, nel senso, pensavo, dopo quello che avevo visto, queste condizioni di povertà assoluta, famiglie, adesso non vorrei sembrarvi Ma insomma, sono famiglie che devono fare 12, 13 figli, 14 figli per essere sicuri che ne sopravvivano almeno un paio. Quindi il primo giorno che arrivai a Manila andai all'estrema unzione di bambini morti nel fango. Quindi sono, capisco che sono cose che magari si vedono anche in televisione, però non è la stessa cosa, insomma, sì, non è lo stesso piano né d'ascolto né di visione di suggestione, insomma, commozione, dolore personale. E questa frase mi ronzava nella testa finché non sommai questa frase al mio desiderio di scrivere. E quindi mi dissi, tutto sommato, io vorrei essere uno scrittore e potrei dare un modestissimo contributo, e se non è un contributo, quantomeno è un modo per approfondire la mia vita in questa direzione. Poi che si tratti di terzo mondo, che si tratti di altri problemi, che si tratti di emigrati, di mafia, di integrazione etnica, che sono i temi che maggiormente tratto, non ha importanza, però è importante che io dedichi la mia vita a uno scopo ben preciso. E infatti, tornando in Italia, scrissi un testo che si chiama L'uomo irrisolto, adesso ribattezzato da poco Terra e Cielo, che è stato... è andato in onda qui al San Babila da un mese fa circa. Ed è stato un testo fondamentale, un testo io appena finito di scrivere lo davo da leggere ai registi, me lo tiravano in testa, mi dicevano no, questo non può stare in scena, non è possibile, è un testo che non va bene perché aveva caratteristiche formali abbastanza nuove, parlo degli anni 90, dove poi parlare degli anni 90 e parlare di preistoria per quanto riguarda la drammaturgia contemporanea, erano anni che non c'era nulla di teatro italiano e i registi erano ancora meno abituati a leggerlo, quindi vedevano questo testo, diviso anche questo in tre fasi ben precise, dove c'era una storia abbastanza disarticolata e dove la storia esisteva solo in una sorta di contesto sentimentale di questi personaggi, questi missionari che io descrivevo. Veramente non lo volevano fare, finché decisi di metterlo in scena io stesso e giocarmi tutto. Dico, adesso lo metto in scena, vediamo come va. Se va bene vuol dire che ho ragione io e posso continuare, se va male avevano ragione gli altri, continuerò a fare l'autore, a fare l'attore. Feci la regia, lo mettemmo in scena al Festival di Todi del 90 e andò benissimo, benissimo. E in quel momento decisi di fare l'autore, cominciai a rifiutare tutto il lavoro che mi veniva offerto come attore e ho passato un paio d'anni molto duri, perché il passaggio tutto sommato da un mestiere a un altro non è così semplice, oltretutto, appunto, come si diceva prima, il mestiere dell'autore teatrale in Italia non esiste, all'epoca non esisteva per niente, quindi imporre i propri testi è stata una di grave difficoltà. Oltretutto a me non mi riusciva nemmeno di tamponare con lavori televisivi o altro, perché il lavoro di sceneggiatore televisivo non mi riesce, le volte che l'ho fatto sentivo troppe costrizioni, veramente ti obbligano a tutto. Posso citarvi un episodio tanto per farvi capire cosa succede all'interno di un meccanismo televisivo. Ho portato una sceneggiatura, un avvocato che doveva interrogare siamo nel 47, un avvocato doveva interrogare un testimone di un fatto avvenuto 2 anni prima e mi contestavano i passati remoti, volevano che scrivessi col passato prossimo perché secondo loro il passato remoto la gente non lo capì. Lei cosa fece? Non andava bene. Lei cosa ha fatto? Allora andava bene. È una sciocchezza questa, però è molto significativa di ciò che succede all'interno delle strutture. Uno da fuori non se ne rende conto, ma lavorarci internamente è molto triste, insomma, perché si deve assolutamente sottostare a questo tipo di regole che sono totalmente contrarie al mio modo di vedere le cose, insomma, quindi siamo una lingua già che si è impoverita molto. La televisione ha sviluppato negli anni 60 un suo percorso preciso che forse ha dato una lingua nazionale, ma adesso la sta togliendo questa lingua, sta togliendo sempre di più. Passare al passato prossimo e rinunciare al passato remoto significa che tra 15 anni parleremo all'infinito, sarà l'epoca di Tarzan, che, no, non lo so, ma insomma succederà, penso, o si abdicherà per l'inglese, non lo so, insomma. Quindi mi viene l'orticaria tutte le volte che entro dentro e ho verticalizzato il mio lavoro verso quella che è sempre stata la mia passione, cioè il teatro. Ora, il mio modo di scrivere. Spesso desumo molto da esperienze personali, che ho vissuto e che mi sono fatte mie. Un esempio classico è questo, appunto, di Terra e Cielo, che è una vicenda di missionari, appunto, nelle Filippine, e che io ho potuto vivere in prima persona. Un altro esempio è Il maresciallo Butterfly, un testo che è nato dopo il mio viaggio in Armenia. Andai in Armenia, anche qui trovandomi in situazioni paradossali, un paese che vive una sorta di povertà allucinante, al punto che l'inverno, per riscaldarsi, non avendo più niente, gli abitanti dei paesi sono stati costretti ad abbattere i pali del telefono e della luce. Quindi hanno rinunciato a quelle tre cose che potevano avere di benessere per riuscire a riscaldarsi. Le famiglie sono costrette a vivere tutte insieme in una stanza durante il periodo invernale per riscaldarsi almeno un po' col fiato. Nella capitale non c'è luce elettrica per 4 ore al giorno. Le condizioni sono veramente durissime, seccano il letame per poterlo bruciare, chi ha la stufa per poterlo bruciare nella stufa. Mi ricordo di un episodio. Io dormivo in un ospedale perché non c'era altro, e si ruppe un autobus di linea fuori ad si chiamava Ashotsk, questo posto dove stavo, ai confini con la Georgia. Si ruppe la sale di un autobus di linea e questo autobus si fermò lì e rimase lì prima che arrivarono i primi aiuti 4 giorni. E la gente di questo, i passeggeri di questo autobus, avevano fatto una piccola comunità in questi 4 giorni, lavavano i panni, mangiavano, stavano lì, vivevano dentro quest'autobus. E io mi chiedevo, ma dove vanno, cosa fanno questi, com'è possibile? Poi nuovamente, tornando in Italia, mi dice, ma dove andiamo noi, cosa facciamo noi occidentali, quali sono, cioè, cercavo di riportare a me quella realtà così apparentemente assurda, quando poi forse di veramente assurdo c'è più la nostra esistenza della loro. E quindi scrisi Il maresciallo Butterfly, che è un testo che ribalta un po' il meccanismo della Madama Butterfly, dove c'è un maresciallo che sposa appunto un'armena e lei in realtà lo usa per avere la cittadinanza italiana. Adesso lo dico in maniera molto schematica, in realtà poi ci sono delle complicazioni in più. Questa donna poi rimane incinta e vorrebbe una sorta di liberatoria da quest'uomo, in modo che questo figlio, anche se figlio di un occidentale, possa tornare in Armenia e essere libero, un libero armeno affrancato da qualsiasi vincolo occidentale. Quindi adesso comunque è detta sempre molto molto schematicamente, però ecco, in questi miei spettacoli, come in Rosa Nero per esempio, un testo che anche l'anno scorso, che venne proprio a Milano l'anno scorso, ambientato in un tessuto mafioso, io cerco sempre un forte impegno civile, nel senso, divido lo spettacolo in 2 piani, uno fortemente orizzontale, che è il dato storico, il dato sociale, il dato legato a mie esperienze personali, magari traslate, ha un aspetto verticale molto preciso, che è l'aspetto psicologico, religioso, sentimentale dei personaggi. Se non esistesse questo connubio, probabilmente il mio teatro non avrebbe modo di esistere. E qui ritorno appunto al liceo classico di cui parlavo prima, perché questo impegno sociale in me è rimasto sempre molto forte, un impegno civile senza il quale non avrei motivo di scrivere. La mia vita stessa avrebbe un significato molto, molto meno forte se non avessi avuto questa bella possibilità nella vita. E su questo si innesta appunto sempre un piano psicologico molto preciso. Io In genere, in due lavori in particolare si vede maggiormente, Rosa Nero e Piazza della Vittoria. In qualche modo cerco di partire da degli archetipi nello sviluppare i personaggi. Allora, Rosa Nero è una storia di mafia vista in chiave contemporanea, ma come è nato Rosa Nero? Volevo scrivere un Antigone vista solo dal punto di vista femminile. Poi rileggendo l'opera di Sofocle dico, ma perché io devo andare a scrivere un'altra Antigone quando ce n'è una così bella? E naturalmente io non posso andare a competere col dottor Sofocle, perché ci lascerei le penne sicuramente. Quindi cosa fare? Mi serviva una società altrettanto, diciamo, tra virgolette sanguinaria, cioè che mi permettesse di collocare ai giorni nostri l'omicidio, l'assassinio, se come volete chiamarlo voi, di Polinice. Casualmente, in quel periodo, casualmente, che poi è bello lavorare molto di sponda, nel senso che quando si vuole lavorare su un personaggio, a me piace molto... tanti storiche viste attraverso l'anoressia. Questo testo si chiama Le Indomabili, forse qualcuno di voi l'avrà letto, analizzava appunto Simone Weil, Caterina da Siena, Elisabetta d'Austria, Sissi e Antigone come delle preanoressiche. E quindi io mi ero trovato un Antigone con una malattia profondamente novecentesca, profondamente legata ai giorni nostri. Quindi diciamo il salto ai giorni nostri psicologicamente m'era tornato subito. L'individuazione nella mafia di questa società violenta mi dava la possibilità di costruire un'Antigone ai giorni nostri e di portarla ai giorni nostri, avendo però alle spalle un personaggio legato alla mitologia. E se vogliamo leggere tutta questa faccenda in chiave junghiana, legato profondamente a noi, in quanto Jung scava attraverso gli archetipi antichi per trovare le derivazioni psicologiche, l'ho detto in maniera molto brutale, se c'è qualche psicologo fra di voi probabilmente potrebbe inorridire, però diciamo che le linee essenziali di lavoro sono state queste.
Posso interromperti? Siccome tanto qui non... Cioè, se anche c'è uno psicologo è qui per un altro motivo, quindi non è per la psicologia. Volevo chiederti proprio a questo proposito, siccome io vorrei che, diciamo, chi è qui stasera uscisse con delle nozioni in qualche modo sulla scrittura teatrale, come già le stai dando, ma vorrei anche che si stringessero sempre di più le fili, perché è giusto che tu abbia cominciato raccontando dei fatti. Vorrei vorrei procedere, diciamo, in un approfondimento della questione. Vorrei chiederti, per esempio, questa è una cosa che può interessare, insomma, che è un fatto di scrittura. Cioè, la domanda grossa che ti farò dopo, diciamo, che forse non si può fare direttamente, è qual è lo specifico della scrittura teatrale, cioè quale necessità c'è della scrittura teatrale, cosa vuol dire un palco, cosa vuol dire un luogo vuoto, no? E tutte queste cose che sono quelle che poi la parola corpo va riempiendo e come divorando, no? Ma prima c'è una domanda, perché è molto meglio farla attraverso il lavoro, altrimenti si rischia di teorizzare troppo. Tu, per esempio, in questo lavoro sulla mafia, io ne ho visti molti sulla mafia, ho letto romanzi anche, ho visto cose in televisione, ho visto anche altri spettacoli non tuoi su questo tema, anche proprio su questa messa a confronto che oltretutto i siciliani fanno sempre, no? Perché siccome loro si sentono, probabilmente sono in qualche modo eredi dell'antica Grecia, no? Questo andamento da prefiche un po' ce l'hanno, naturalmente, cioè il rapporto con le radici classiche è molto sentito e anche secondo me molto sottolineato, forse più del necessario. però c'è, ecco. E io ho notato che c'è un rischio in questo lavoro, cioè mettere insieme la mafia e l'Antigone. Cioè il rischio è quello di fare un'Antigone mafiosa, dove alla fine però il senso dello spettacolo viene dato dalla mafia e non dall'Antigone. Cioè, non, come dire, non so se mi spiego, cioè diventa, come dire, una riduzione, un rimpicciolimento del dramma di Antigone ad uso dell'attualità, no? Per cui alla fine si dice sì, questo è uno spettacolo antimafia. Lo dico perché io ho visto il tuo e non è così, per cui il tuo era un bellissimo spettacolo. Ecco, e questa era una prima questione. Ecco, in che modo, mettendo insieme la tradizione antica e il fatto moderno, si riesce diciamo a, come dire, a mantenere la profondità del fatto antico, dell'evento letterario antico, no? E a non a, come dire, ridurlo a una questione di cronaca. Dico perché ho visto altre cose e letto altre cose che invece sono totalmente in questo, dove alla fine uno dice sì, ma allora Antigone, Medea, eccetera, sì, vabbè, è una storia di mafia, di antimafia, di no?
Beh,
tu che precauzioni hai preso?
Ecco, sì, diciamo le precauzioni, forse più semplice. Diciamo che intanto il passaggio Jung-Antigone era molto significativo, e anche il rapporto che veniva dato attraverso l'anoressia. Quindi io avevo un personaggio all'interno di un clan mafioso che io descrivo solo attraverso il mondo femminile. Questo passaggio mi diventava speculare molto forte. Avevo un Antigone che rifiutava la sua famiglia attraverso una malattia assolutamente contemporanea, che è l'anoressia. Cioè questa ragazza rifiutava la famiglia non mangiando, quindi cercando del cibo diverso da quello che gli veniva proposto tutti i giorni. Cosa ho fatto inoltre? Ho inserito un personaggio in più. Qui avevo Antigone e avevo Creonte, che mi veniva dato dalla sorella maggiore, che impersonificava in qualche modo il capoclan. Era la più anziana e quella che dopo la morte della madre prendeva in mano le redini della famiglia, una donna che si prostituiva per tenere insieme i capi banda e che però gestiva la sua famiglia in maniera estremamente decisa e estremamente forte, al punto di sacrificare il fratellino più piccolo per poter far uscire in maniera indenne la propria famiglia da delle vendette di clan. Quindi era lei stessa che uccideva il fratello più piccolo, quindi Polinice, per poter salvare tutta la famiglia, in contrapposizione all'Antigone, sua sorella più piccola, che invece rifiutava la famiglia attraverso l'anoressia, in un atto visto da Vannina, la sorella più grande, profondamente egoistico. Cioè gli rimprovera: per te è facile parlare contro di noi, però non hai fatto nulla per salvare il fratello più piccolo. Tu ti sei rifugiata nella tua malattia e lì ti sei chiusa, pur rifiutando la mafia, pur facendo quella buona, mentre io che devo fare quella che sono quella cattiva ai tuoi occhi, di fatto, pur uccidendo il fratello più piccolo, ho salvato tutta la famiglia. A metà di questi due personaggi ho cercato di creare un ponte, e qui forse sta il rimedio, non lo so. Magari me lo dici tu.
A me è parso di sì.
Ho inserito una suora, una cugina. Quindi attraverso attraverso il mito, attraverso la società di oggi, ho inserito una cultura che dovrebbe essere la nostra. Quindi una suora che portava all'interno dello spettacolo la cultura cristiana. Quindi toglieva la matrice antica per dare una cultura che doveva essere la nostra. E che in qualche modo creava uno spartiacque morale. Creava una visione del bene e del male, giusto o sbagliato, però dava delle fondamenta profondamente nostre. E questo è servito, perché poi durante la scrittura mi sono reso conto che io scrivevo un dilemma molto grande, almeno ai miei occhi, probabilmente irrisolvibile, cioè che chi fa del bene, che facendo del bene si può fare del male, e che facendo del male si può fare del bene. E questo diventava in qualche modo, come dire, il dramma centrale dello spettacolo, al di là di Mafia, al di là di Antigone o al di là di altri.
Allora, te ne faccio un'altra domanda, era una cosa a cui accennavamo prima. Nei tuoi testi, quando tu hai parlato a un certo punto di questa sorta di commistione di piani, no? Tra cui appunto quello antico, quello attuale, è una commistione che nei tuoi testi mi sembra sempre molto selvaggia, cioè ha questo aspetto, come dire, molto vitale, molto...
come sanguinario. Dire,
sì, no, ma proprio anche selvaggia dal punto di vista, cioè tu non sei uno che ha la forma in testa all'inizio, ma la forma è sempre una cosa da raggiungere attraverso un rischio che talvolta è proprio totale, no? Io ho presente un altro tuo testo che secondo me è molto bello, che è Anima Errante, no? Ah. Sì, io lo conosco, Anima Errante, lo conosco bene. E poi ti spiegherò perché.
Ah, l'ho finito ieri.
Non è proprio, non hai proprio
l'altro
finito
ieri,
l'hai finito qualche mese fa. E in Anima Errante, per esempio, compare molto forte, è una storia che parte da Seveso, dalla tragedia di Seveso, e a un certo punto diciamo il lettore resta deluso da un fatto che si accorge che lo scrittore non vuole raccontarti come va a finire la storia, ma semplicemente vuole raccontartene un'altra, vuole farti capire che questa storia, che il destino, sono un marito e una moglie che stanno in un motel perché non possono più stare nella loro casa, perché sapete quando ci fu questo disastro, chi stava nella zona più strettamente vicina al disastro dovette sloggiare. E dovendo starsene fuori dalla loro casa, anche se erano a pochi chilometri da lì, in realtà era come se fossero su un altro pianeta. E non riuscivano, questi due non, come dire, non, che il problema è la casa. Il problema è la casa perché...
La casa è il figlio.
Il figlio. La casa è il figlio. Cioè
è incinta,
dentro,
sì.
Ma dicevo la casa, nel senso che la casa è il luogo in cui acquistano senso anche i drammi, anche il fatto di non andare sempre d'accordo, cioè che simboleggia come un destino comune riconosciuto. A un certo punto la casa non c'è più, c'è il motel, e questi due non riconoscono più questo destino. A un certo punto, a poco, il sempre di più nel corso della lettura, noi ci accorgiamo che il senso di questo testo, di queste parole, sono altre parole, no? Questa qui è una cosa che mi ha molto interessato, che questo oltretutto è un meccanismo fondamentale della scrittura teatrale, no? Giovanni Testori mi raccontava che quando lui scrisse L'Ambleto, l'idea di scrivere L'Ambleto gli venne vedendo Franco Parenti che recitava La moschetta del Ruzzante. E a un certo punto lui lo guardava parlare, e a un certo punto mi disse: io non sentii più quello che mi diceva, ma cominciai a sentire delle altre parole dette in un'altra lingua. In realtà lui stava recitando il Ruzzante, ma d'un tratto Testori sentì delle altre parole e tornai a casa, mi raccontava, col desiderio di scrivere queste altre parole. Inventò una lingua, questa sorta di miscuglio, di pastiche, di italiano, di dialetti settentrionali, di francese, di inglese maccheronico, no? Che ha costituito quell'impasto di latino soprattutto ecclesiastico, che ha costituito un impasto linguistico formidabile in Testori, che poi è stata una sua ricchezza fino alla fine, perché anche l'ultima opera teatrale per il teatro, esplicitamente per il teatro che lui ha scritto, anche i Tre Lai contengono questa. E allo stesso modo vedevo nella tua opera, dove a un certo punto il senso delle parole banali, cioè esiste un modo, come dire, la televisione, il cinema, sono come uno che è curioso di sapere cosa succede nella casa del vicino. Nel teatro, sì, tu puoi vedere una donna, una donna che ha il marito lontano da casa e si trova un amante, e poi lei e l'amante decidono, così appena torna il marito, di ammazzarlo e di impadronirsi dei suoi beni. Solo che questa donna è Clitemnestra, quest'uomo è Agamennone, il marito, e l'amante è Egisto. Cioè, come dire, in teatro non si va a spiare dal buco della serratura. In teatro anche i fatti quotidiani, il teatro mi sembra che abbia questa caratteristica, che anche i fatti quotidiani, anche le beghe quotidiane, lasciano trasparire un'altra cosa, un rito, e anche il grande teatro, se noi prendiamo il teatro greco, il teatro elisabettiano, gli autosacramentales, eccetera, hanno tutti una struttura rituale. Mi sembra che questo nella tua opera ci sia molto fortemente, o è una mia impressione?
Ma io, al di là dell'impegno civile, credo che il teatro debba assolutamente ritrovare un rapporto liturgico importante, che è diciamo la base del teatro stesso. Il teatro è nato su liturgie antiche per quanto riguarda l'antica Grecia, e più vicine a noi per quanto riguarda il Medioevo. Il famoso Quenqueritis è la base di tutto il teatro occidentale. E credo che se non si ritrova assolutamente questo rapporto tra palcoscenico e platea, un rapporto quindi di coinvolgimento su basi culturali molto precise e molto di grande legame tra il fruitore e ciò che viene rappresentato, proprio attraverso una liturgia laica, il teatro non avrà più motivo di esistere. Potranno esserci anche altri prodotti che però non sono vero e proprio teatro, dal mio punto di vista.
Ecco, ma scusami, ma perché questo poi è il problema cruciale di oggi, ma queste liturgie esistono oggi o no? Perché il teatro non può neanche inventarsi una liturgia che non c'è.
Va trovata lavorando molto. Credo bisogna lavorare tanto e approfondire appunto temi a noi vicini, per cui è importante che ci sia un autore contemporaneo. Non si vada, come dicevi prima, soltanto a creare una millesima rilettura di testi ormai che non hanno più sangue, ma è fondamentale il ruolo dell'autore in questo momento. Cioè, è fondamentale proprio da questo punto di vista, perché solo l'autore contemporaneo può, attraverso o un'intuizione o un modo di essere, un modo di esistere all'interno della società, può capire se all'interno della nostra società ci sono ancora i motivi per creare una liturgia.
Ma per esempio il fatto che tu parlavi, quando tu parlavi del fenomeno dell'anoressia, cioè questo evidentemente ha una, come dire, il teatro svela di quel fatto lì, cioè parla di quel fatto lì in un modo diverso dalla televisione, dall'esperto, dal medico, no? Che circoscrivono, mettono come dei paletti intorno a questo fatto, che sono tutti in qualche modo rassicuranti. C'è uno scompenso di qua, c'è, no? Dove alla fine, mentre secondo me diciamo l'operazione geniale che hai fatto tu in quel caso lì è stato quello di riportare l'anoressia, come dire, a delle radici religiose.
Sì, diciamo che per dirlo in maniera forse un po' banale, però il teatro, rispetto ad altre forme, non solo di spettacolo, ma di vita quotidiana, è uno degli oggetti ancora umanistici da un certo punto di vista, nel senso che in sé racchiude più elementi dell'esistenza, se non l'esistenza stessa e la parte che sta dietro l'esistenza. Per cui è importante proprio da questo punto di vista. È un prodotto che in qualche modo scavalla tutti gli aspetti deteriori dell'illuminismo, perché non c'ha solo aspetti deteriori l'illuminismo, ma c'ha la specializzazione, c'ha l'educazione, un'educazione media per tutti. Il teatro in qualche modo tenta di scavallare tutto questo e in ciò è anche profondamente religioso, per cui poi alla fine come era il teatro greco, che era esattamente l'espressione di una società in tutti i suoi aspetti. E più del teatro greco, maggiormente lo era Omero, cioè l'Occidente ha sviluppato tre grandissimi autori, oltre i quali forse non si potrà mai andare, che sono, penso, Omero, Dante e Goethe, che hanno espresso tutto l'esprimibile, ma che hanno dato un segno molto profondo di quello che significa lavorare all'interno di un oggetto simile. Forse l'unico oggetto che può veramente sviluppare quella che si dice la catarsi, per cui il teatro è nato e per cui vale la pena lavorare per ritrovarla.
Ecco, ma io appunto, mentre tu parlavi, oltretutto pensavo a quanti aspetti proprio di liturgia, non solo laica, ma diciamo anche di liturgia, se vogliamo, provocatoriamente quasi blasfema, noi troviamo nell'esperienza quotidiana. Io vado a scuola e trovo ragazzi che sono praticamente ricoperti di borchie puntute. Allora io dico, questo fatto a me non interessa che me ne parli né un romanzo né un sociologo. Questo è come dire, questo è un rituale. Come dire, o trova la sua forma. Perché il romanzo cosa può fare? Il romanzo può farmi diventare emblema questa cosa. Può in qualche modo circoscriverlo dentro come un pensiero, cosa legittima. Il sociologo e lo psicologo me ne possono dare, come dire, delle indicazioni scientifiche, se il sociologo e lo psicologo sono seri. Ma secondo me solo il cinema me ne può dare una documentazione e può creare da questa documentazione una finta mitologia, come in Natural Born Killer, che non è vero, cioè non esistono questi tipi, li ha creati Oliver Stone. Mentre secondo me sono aspetti rituali che o esiste un drammaturgo, come dire, che ne coglie la drammaticità umana, proprio l'aspetto, il conflitto, e nello stesso tempo anche come una forma, perché evidentemente un ragazzo così è a disagio, ma crea una forma di questo disagio, no? Dà una forma. Ecco, io credo che o si trova questo, diciamo, o sempre più persone fanno questo lavoro cercando una coincidenza nei rituali che esistono ancora dentro la società, perché se voi leggete un testo famoso come la Rialda di Testori, per tornare a lui, la Rialda di Testori è una storia degli anni 60 del boom economico, ma voi vi accorgete benissimo che in realtà è una storia rituale, c'è un rito barbarico, no? Ricoperto, ricoperto di immagini moderne, di immagini di modernità. E a me sembra in qualche modo che sia quello il modo di rendere giustizia di fatti, di realtà, di uomini, di persone, di comportamenti, di azioni, che altrimenti resterebbero ultimamente come senza una giustizia. Visto oltretutto che adesso ci possono raccontare tutte le bugie che vogliono, no? Senza il teatro.
Beh, se pensi per esempio al valore delle parabole, la parabola sviluppa metafora, sviluppa pensiero, e la cosa importante del teatro è proprio questa. Poi perché, per andare in profondità e capire tutti i perché e i per come, non è cosa facile. Non è cosa semplice, forse perché ha un valore antropologico il teatro superiore a tante altre forme di spettacolo, o forse perché proprio è il frutto, forse l'ultimo frutto di un momento di aggregazione sociale, umana, estremamente antico.
Quindi, tu guarda un fatto teatrale importante di questi anni, che è il primo, non la guerra, i Barboni di Pippo Del Bono, dove Pippo Del Bono ha, che è un altro eccezionale autore teatrale italiano, guardate che in Italia ci sono eccellenti autori teatrali in questo momento, e Pippo Del Bono, che non è un autore di testi, non fa i propri spettacoli con dei testi, ma lui ha raccolto per strada, lui ebbe un fortissimo esaurimento nervoso e per lungo tempo visse come un barbone proprio, e lui raccolse per strada queste persone, incontrò le loro storie e li portò e li ha portati in teatro, no? Dove si è, diciamo, la loro disgrazia, il loro, come dire, la loro emarginazione sociale è diventato invece in maniera prodigiosa e anche inimmaginabile un rito sociale, come dire, andare a teatro a vedere Barboni si imparava qualcosa su noi stessi. Ecco che era difficile imparare, era molto più difficile imparare girando soltanto per strada. Credo che anche il compito dell'arte sia quello di, come dire, tirar fuori, rendere, come dire,
maieutica,
rendere evidente, rendere, sì, fare come la levatrice, come l'ostetrica, no? Quello che sta, quello che resta implicito, perché uno può anche vivere una vita banale, ma a parte che non è felice se vive una vita banale, no? Ma anche la sua banalità è una parte dentro il dramma della vita, no? Che o a un certo punto si capisce qual è la parte che si sta recitando, perché la vita è teatro, no? O altrimenti si recita una parte senza sapere chi ce l'ha scritta, no? E come dire, come automaticamente, no? Quello che fa i cattivi attori generalmente, no? Che vedi che come dire, mettono insieme gesti, espressioni, tonalità, parole, urli, silenzi, eccetera, ma come semplicemente obbedendo, come dire, un'immagine di stile, ma senza andare al fondo delle parole, scavare dentro le parole e tirarne fuori il tesoro che contengono. Prego.
Scusate il ritardo.
Prego.
Il piano. Ma che posso dire, signore e signori, dame e cavalieri, di ciò che rappresenta il teatro? Creato da un uomo per un uomo. Fatto di tutto, gioia, esaltazione, urla, pianto, dare il patto. Qualcosa che si può sentire nel umano. Ma tutto il mondo deve essere un paradiso. E noi siamo i magistratori con le nostre vite, con le nostre azioni, con le nostre pensieri, con le nostre mani. E voi in platea, una volta magari, io, è vero, ho provato a fare teatro in una casa, possibile, tra quattro mura, con le guagliù come fai, una corda, e una coperta come si pare, e guardai quello che praticamente c'erano, che prima mangiava le arance, adesso, ascoltando me, sappiate fare il teatro, sentire quello che l'uomo vuole vedere, tirare fuori dalla sua anima. E allora devo dire una sola cosa, su cui è impermeata questa pensiero. parte, devo dire che quando siamo col teatro, viviamo con l'arte. Mi chiedo un esploit di verissimo, faccio un omaggio alle donne. Io sono siciliano, nato alla terra di Randello, mi si dà anche dentro. E come tutti i signori di molti di voi hanno visto in questo fatto. In Sicilia siamo una cosa. Come avevamo sigillato la vicenda benefica, siamo forti. E sto scrivendo una cosa particolare. Ho una vita sull'acqua e una vita pubblica. Perché mi sono fatto un amico? Per loro, purtroppo, portare via la mia proprietà dalla banca, ho venduto l'appartamento che avevo dalla Russia. E in quello che io conosco, non mi canto proprio, non conosco tutto del buono. E lo conosco anche cosa vuol dire la coglionità, cosa vuol dire la mente che non sa. Mi chiedo di lei, per un piede di capo. Devo stare così, sarebbe già stato un piede di capo, poi non mi piace. Dunque. Allora, vi posso dire una cosa che nessuno ha fatto, cioè quella di scrivere. Un libro che parla di questo niente,
e chiuda.
I proventi, non li voglio. Li distribuisco per tutti coloro che sono lì. Tutti. Vi ripeto però anche due miei, la musica di stampa e che si vuole dare. Voi altri, un quarto di loro, non li dico. Bene, ma che lo faccio io? In un breve intervento si può dire la prima cosa che amo moltissimo è ricalcare il lavoro e le specifiche. Ah, come è una cosa?
No, signore.
E adesso